Nome?
Aldo.
Cristiana.
Cognome?
Aldini.
Pegoraro.
Soprannome?
Il fanfarone.
Non ce l'ho.
Professione?
Mentalista.
Musicista.
Descriviti in tre aggettivi.
Bello. Basta.
Ma penso pignola. Corretta, leale.
Chi è Aldo Aldini?
Aldo Aldini è un ragazzo che ha avuto la fortuna di trasformare in un mestiere la sua passione.
Potrei dire la stessa cosa, fondamentalmente musicista, fino nell'anima.
Cosa sta pensando Cristiano in questo momento?
Quale sarà la prossima domanda?
Che cosa mi chiederà Aldo?
Tu ci credi al mentalismo?
Non è una religione o un qualche cosa in cui bisogna aver fede. È come dire, tu ci credi alla giocoleria? Sì, succede.
Sì, ho visto delle cose straordinarie.
Sai suonare il pianoforte?
Vicino a lei mi vergogno e dico di no, lo strimpello con tre dita.
Evidentemente sì.
Canticchiaci un pezzo che ti piace suonare.
No.
Mi viene da ridere perché sono tutto tranne che cantante.
Sai fare giochi di prestigio?
Qualcuno.
Decisamente no.
Faccene uno, Aldo.
Fatto, l'ho guardata male, fatto.
Destra o sinistra?
Sinistra.
Sinistra.
Rolling Stones o Beatles?
Beatles.
Beatles.
La prima cosa che hai pensato quando hai conosciuto l'altra persona?
Finalmente ci incontriamo.
È sempre una scoperta.
Qual è la prima cosa che fai appena ti svegli?
Cerco di svegliarmi.
Schizzo via dal letto di corsa.
Posizione preferita a letto quando dormi?
A pancia in giù.
Dipende dai periodi, o di lato o supina.
Programma preferito di Teleterni?
Questo.
Che cosa posso dire?
Cosa devi a tuo padre?
Oh, un sacco di cose. Il mestiere che faccio.
Per me è la vita.
Chi è la tua fonte di ispirazione?
Il mondo, la curiosità, tutto.
Sì, la gente. È la gente, la musica, naturalmente.
A chi devi il tuo successo?
Alla fortuna, a me, alla passione.
Passione, determinazione e anche un briciolo di fortuna.
A che età hai debuttato?
4 anni.
Io ho 10 il primo concerto.
Cosa invidi di più all'altro?
La sua capacità di capire la musica.
Potrei dire quello che riesce a fare lui, che non riesco a fare io.
Se potessi tornare indietro, c'è qualcosa che non faresti?
No, rifarei tutto, forse rifarei anche di più.
Rifarei tutto, anche gli sbagli, perché si impara.
Il momento più importante della tua carriera?
Ce ne sono stati tantissimi, tantissimi. Uno dei più recenti, quando a Milano mi hanno detto ok, crediamo in te, facciamo questo contratto con la mia agenzia di adesso.
Tante tappe importantissime, ma io penso anche a tutto quello che verrà, che potrà essere anche di più di quello che ho avuto.
L'incontro più importante della tua vita?
Guarda, non te ne so dire uno. Quasi ogni giorno, per fortuna, incontri qualcuno o qualcosa che ti apre delle porte inimmaginate.
Sì, sono d'accordo, anche per me è sempre tutta una scoperta che va all'arricchimento poi dell'essere.
Sei mai scesa a compromessi per lavorare?
Qualche volta sì.
Sì, cerco di non farlo, però a volte è necessario.
Che cosa diresti a un giovane che vuole intraprendere il tuo mestiere?
Lascia stare il mentalismo, non ci pensare. Pensa alla magia classica, fatti le ossa su quello, impara che cos'è il senso del magico e poi ritorna al mentalismo, ma fra una decina d'anni.
Io direi sì, pronto a fare tantissimi sacrifici. È una vita molto dura e una carriera altrettanto dura.
Sei stato sincero in tutte le risposte?
Sì, per quanto si può essere sincero in televisione, sì.
Sì, sono abbastanza schietta e diretta, quindi sì.
Ti è piaciuta questa intervista?
Sì.
Che possiamo dire? Sì.
Ti sono piaciute più le domande o le intervistatrici?
Le intervistatrici.
Le domande, perché mi hanno detto di non guardare le intervistatrici.
Saluta un tuo collega che non ce l'ha fatta.
Che non ce l'ha fatta? Nessuno. Ciao, ciao a te. E poi ognuno la vedrà come dedicata a lui.
Ma sì, come possiamo dire chi ce l'ha fatta e chi non ce l'ha fatta? È un cammino talmente pieno di su e giù che è impossibile dire.
Benvenuti alla quarta puntata della terza stagione di Adesso in Onda, In mente un piano. Allora, puntata molto speciale, molto importante. Abbiamo iniziato in modo un po' anomalo. Io ringrazio anche per la pazienza Gianluca Lucchetti e tutto lo staff di Teleterni. Un ritorno a Teleterni dei due ospiti che abbiamo oggi, Aldo Aldini e Cristiana Pegoraro. Reduci, per chi ci ascolta, poi in realtà vi spiegheremo, noi ancora lo stiamo aspettando a questo evento, ma insomma quest'anno hanno lavorato insieme per la prima volta e quindi li abbiamo voluti insieme, due artisti ternani che hanno, come dire, varcato decisamente i confini, hanno raggiunto una celebrità nazionale e internazionale, quindi un grande piacere averli qui oggi. Un incontro, il loro, appunto un incontro artistico che è avvenuto al festival che organizza Cristiana e, se non sbaglio, credo sia avvenuto un incontro che è nato proprio in televisione, giusto?
È nato qui.
È nato a Teleterni. Caramba! Dove eravate? Raccontateci innanzitutto questo vostro incontro qui.
Fortuito, perché venni invitata a una trasmissione e incontrai qui Aldo. E facemmo questa trasmissione insieme, rimasi subito stupita da tutto quello che riesce a realizzare. Iniziamo a parlare di musica, e era un po' prima del festival, quindi ero in preparativi per il Narnia Festival. Ho detto: perché non pensiamo a qualcosa da fare insieme? E da lì abbiamo iniziato così un po' a condividere idee e siamo approdati appunto a questo primo connubio che è avvenuto proprio durante il Narnia Festival.
Che trasmissione era? Io sono curioso di saperlo. Facciamo anche pubblicità alle altre trasmissioni di Teleterni. Qual era?
Era Salotto Buono, mi pare, con Livia Torre.
Benissimo. Appunto, due vecchie conoscenze di Teleterni. La prima volta invece ad Adesso in Onda, anche se Cristiana è stata nella nostra versione radiofonica un paio di anni fa. Allora, una pianista e un mentalista, cosa hanno in comune?
Esattamente, sì, appunto, ecco, cosa avete in comune, perché stringerete questa sorta di patto per fare questo concerto il 24 luglio che si terrà all'interno della rassegna Narnia Festival, dove appunto Cristiana è la direttrice artistica. Cosa hanno in comune?
Vogliamo spiegare anche perché chi ci ascolta magari non è un po' disorientato, nel senso che noi stiamo registrando questa puntata qualche giorno prima, quindi voi ci ascolterete in realtà ci vedrete dopo che lo spettacolo c'è già stato, però in realtà noi siamo sempre un po' in anticipo sui tempi, quindi così vi trasmettiamo dal passato,
sì,
questa magia, no, Aldo?
Sì, e quindi appunto dicevamo, cosa hanno in comune queste due professioni? Da una parte vocazioni, chiamiamole così, da una parte appunto una pianista e un mentalista. Come mai avete pensato appunto di collaborare?
Ma secondo me c'è un po' di follia di sottofondo che ci unisce, questo sicuramente.
Mi è piaciuto.
Penso alla creatività, no? Nel senso che noi artisti comunque sviluppiamo sempre progetti basati sulla creatività, sul mettersi in discussione, su avere delle sfide da affrontare, sì, ogni volta, e credo che sia una cosa, diciamo, in comune,
sì,
con anche quello che...
Soprattutto la cosa che ho visto che ci ha colpiti la prima volta, la voglia di contaminarsi,
di sperimentare
anche, sì, qualcosa di totalmente nuovo, cioè c'è questa cosa bella che fa lei, c'è questo che faccio io, come possiamo incastrarli, e se li incastriamo bene viene fuori qualcosa di nuovo.
Allora, parliamo un po' di... Io non ho presentato Martina Stella e Camilla Orsini della redazione di adesso, che hanno fatto
Buonasera.
Le domande appunto nel nostro contributo dal vivo, per così dire. Adesso invece io vorrei che ci vedessimo un breve contributo che riguarda il padre di Aldo, che appunto è stato fatto qualche accenno anche prima. Insomma, Aldo è figlio d'arte, anche se poi avete preso strade diverse, ma nasce come prestigiatore, poi diventa mentalista. Suo padre invece è nato anche lui come prestigiatore e poi è diventato escapologo, si dice, giusto? Di fama anche lui nazionale, sì, e internazionale, insomma, sono state numerosissime le sue apparizioni anche in programmi della RAI, eccetera. Allora ci vediamo magari un brevissimo contributo in cui vediamo un po' il meglio, come dire, di Aldin, Paolo Aldini, detto Aldin. Quindi se la regia è pronta, ci vediamo appunto Aldin.
Dicembre 1977. Questo signore è il mago Aldin. Ha dato appuntamento qui, nello splendido scenario della Cascata delle Marmore, a migliaia di persone giunte sul posto e al pubblico dell'Eurovisione. Aldin ha deciso di sfidare le forze avverse. Per questo si fa ammanettare, legare i polsi dietro la schiena, poi si fa incatenare su tutto il corpo e alle caviglie. Ma questo signore non è convinto, a lui non basta, vuole legare addosso ad Aldin anche una cintura da sub del peso di 15 kg, così è sicuro che Aldin andrà proprio a fondo. Effettivamente tra poco Aldin toccherà il fondo del laghetto sottostante la cascata. La temperatura in superficie è di appena 2 gradi sopra lo zero. Un gruppo di sommozzatori sono sul posto, pronti per qualsiasi evenienza. Imbragato da un sistema di cavi e di carrucole, Aldin viene issato a testa in giù sopra il punto più profondo delle acque. La sfida a se stesso è già iniziata. Aldin, che gioisce di fronte all'impossibile, ora tenterà di dimostrare che lui ce la farà. E il mago Aldin ce l'ha fatta. 8 secondi, appena 8 secondi e si è liberato da manette e catene. La prima sensazionale evasione di Aldin.
E questo era Aldin, un filmato che risale al 1977.
77, sì.
Eravamo bimbetti tutti e due.
Io avevo 2 anni e purtroppo non ho tanti ricordi di quella giornata. Però me lo raccontano tutti.
Questa è stata un po' la più celebre prova che lui ha fatto, poi ne ha fatte molte altre.
Diciamo che questa è stata il primo esperimento importante che lui abbia mai fatto, ad un certo livello, il primo in diretta televisiva. La cosa fantastica è che mi ha raccontato lui e un sacco di altre persone, perché nel 77 la viabilità non era quella di oggi, che quel giorno lui, andando alla cascata, si è reso conto che stava facendo qualcosa di grande quando ha trovato Terni bloccata fin da Piazza Valnerina. Fondamentalmente da Piazza Valnerina fino alla cascata era tutto bloccato e c'era una marea di gente. E lui si è reso conto, oddio, forse la sto facendo grossa.
Beh, è passata la storia, poi ne fece altri, un altro sempre alla Cascata del Marmore, appeso da un elicottero qualche anno più tardi, e poi la pagoda, no?
Sì,
la famosa,
sì,
pagoda di Udinì, perché poi lui è stato un po' in Italia l'emulo di Udinì, un po' il successore, per così dire, giusto? Vogliamo dire anche 2 parole su chi era Udinì?
Oh,
Sì, allora Udine nasce e vive tra il 1874 e il 1926 ed è stato un illusionista di fama mondiale, reso celebre dalle sue fughe, infatti è un escapologo. Comunque la sua attività non si riduce soltanto ai giochi di prestigio, in quanto dagli anni 20, dopo la morte della madre, inizia la sua battaglia ostinata contro lo spiritismo, che lo porta a contrapporsi con il suo amico Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, che a differenza appunto del suo personaggio credeva fortemente al soprannaturale. E nonostante comunque tutti gli esperimenti e giochi di prestigio di Houdini, la sua fine invece fu piuttosto banale, possiamo dire, in quanto morì la notte di Halloween a causa di un colpo all'addome che, secondo la storia, gli fu dato da uno studente di boxe andato nel suo camerino dopo lo spettacolo per testare i famosi addominali del maestro. L'ultima sfida che Houdini lanciò allo spiritismo fu quella di concordare con la moglie Rosabel un messaggio in codice che gli avrebbe dovuto trasmettere dall'aldilà. Questo messaggio tuttavia non arrivò mai, anche se la moglie andò a diverse sedute spiritiche sempre nella notte di Halloween per ben 10 anni. Quindi lo spiritismo...
La cosa simpatica è che Conan Doyle, che appunto padre del personaggio razionale per eccellenza, era un convinto spiritista e gli diceva: Houdini, ma tu c'hai poteri soprannaturali? E dice: no, io sono un prestigiatore, sono trucchi. No, no, non sono trucchi, tu non lo sai, ma tu in realtà c'hai dei poteri soprannaturali.
Lo so, è una cosa... Poi lo Houdini... so perché me lo sento dire anch'io. È straordinario perché io so esattamente come faccio a fare quello che faccio, lo so. E spiego sempre che non è nulla di paranormale. Non mi piace dare delle spiegazioni perché non ha senso. Quello che accade, accade, sappi che è spettacolo. C'è sempre qualcuno che a fine spettacolo mi si avvicina e mi dice: sì, però tu dici che è psicologia solo per nascondere i tuoi poteri perché non li vuoi dire al mondo. Purtroppo quando c'è voglia assoluta di credere in qualche cosa ci credi, anche se l'interessato ti dice che non è così.
No, tra l'altro ho notato appunto negli spettacoli, tu, tra le tecniche di cui tu fai uso, ci sono anche tecniche classiche dei maghi, diciamo, che fanno le carte, no? Soltanto che la cosa che la grossa differenza è che tu fai uno spettacolo, quindi già la gente sa, tra virgolette, che c'è il trucco, no? Quindi il fatto che ci caschino con i maghi, cioè tu, il tuo compito è più difficile perché il mago si basa comunque su una disperazione o comunque su una fiducia cieca di chi lo ascolta, quindi è anche facile, come dire, fregarlo, no? Per te invece, che già metti le mani avanti e dici: guardate che c'è un trucco, è più difficile. Quindi queste tecniche devono essere, immagino, molto più raffinate di quelle che magari usa un mago.
Sì, decisamente. Tant'è che parlare di trucco banalizza la cosa. Trucco è una parola che mi ricorda molto il giochino da manuale di Paperino che leggi, dopo un secondo fai il gioco. Nella magia fatta bene, nel mentalismo, il trucco non è qualcosa di semplice, sono dei metodi che magari ti possono richiedere anni e anni di ricerche anche solo per sapere che esiste quel metodo, e poi devi trovare il testo giusto, la persona giusta che te lo spieghi, e poi devi amarlo, devi starci dietro. E soprattutto nei miei spettacoli io non frego qualcuno. C'è l'illusione di qualcosa, ma non è un fregare, perché la gente che partecipa a quello che faccio io ha la netta sensazione, ed è così, che solo insieme potremmo riuscire a fare qualcosa di straordinario. Mentre con il mago si instaura il gioco e la sfida del tipo: adesso la carta la mischio io, la metto io perché tu mi freghi, con il mentalista si instaura un rapporto del tipo collaborativo, perché se io sto a quello che tu mi dici, insieme possiamo fare delle cose mai viste al mondo.
Senti, tuo padre da prestigiatore divenne escapologo, tu da prestigiatore sei diventato mentalista. Queste due scelte, no? Entrambi avete preso strade diverse, ma deviazioni, come dire, no? Strade...
Sì.
Come è andato? Come ha deciso lui a un certo punto di passare a una cosa anche piuttosto pericolosa comunque, come l'escapologia? E poi tu, qual è stato il tuo percorso anche...
Guarda, lui non so quale sia stato il passo... che ha segnato la svolta. Però sai che c'è, è per questo che magari con Cristiana c'è questa affinità, perché quello che io faccio è veramente molto simile alla musica. Parli di prestigiazione, perché dalla magia classica sei passato di là? È come un musicista che fa un percorso di studio e poi lì decide, ok, faccio jazz, faccio classica, faccio quest'altro. Non so se sei tu che trovi la tua strada o è la tua strada che ti trova. Fatto sta che a un certo punto della vita, per quanto mi riguarda, già pensavo di buttarmi sul mentalismo, di dedicarmi a questo. E poi sono avvenute un paio di cose, tipo un furto di tutta la mia attrezzatura magica, che mi hanno fatto capire, ok, questo è il momento di lasciar perdere i giochi di prestigio e fare mentalismo.
Cristiana, invece, appunto, anche tu hai un percorso molto anche variegato, no?
Sì,
perché
sì,
sei
sì.
Pianista, esecutrice, ma anche compositrice, direttrice artistica di un festival, conferenziere, perché poi quei due concerti sono diventati anche delle conferenze, no?
Sì, 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 mi piace anche raccontare la musica. E sì, come diceva Aldo, sono varie parti di un cammino, no? Uno parte in una certa maniera, parte normalmente con gli studi più classici, cioè con la base, e poi si rende conto che in corso d'opera c'è tanto da scoprire, no? Poi quello dipende un pochino dal carattere, dall'indole, dalla vocazione di ognuno, trovare quello che più piace. E nel mio caso io sono nata pianista classica, nel senso che poi ho studiato anche nelle più prestigiose scuole del mondo per la musica classica, e però poi andando a New York chiaramente i miei orizzonti si sono molto aperti, perché è una città talmente cosmopolita dove trovi veramente qualsiasi forma di arte, e lì è entrata in vibrazione con quello che è, diciamo, il mio carattere. Il fatto di voler sperimentare tante cose, di metterle insieme, di vedere come funzionano, e allora diciamo che New York mi ha dato veramente la base per aprirmi a nuovi orizzonti. Ecco come è nata anche la passione per il tango argentino, per la musica sudamericana, cubana, da lì è nata anche un po' diciamo lo spirito della composizione, quindi ho iniziato a trascrivere, a comporre brani miei. Naturalmente molto durante la mia vita l'ho dovuto organizzare da me, quindi sfruttando anche un po' di, diciamo, doti di organizzatrice, poi sono arrivata a perfezionarle e a fare eventi sempre più grandi, che poi sono sfociati, ecco, in questo Narnia Festival, che ormai è giunto alla terza edizione, che conduco come direzione artistica. E più si fa e più si impara e più ti vengono idee e più si può fare, quindi diciamo che il tutto è molto affascinante, no? Perché è una scoperta continua, e quello che lega tutte queste attività naturalmente è la musica, quello per cui io credo di essere nata, cioè la mia stellina natale mi ha detto che dovevo essere nel campo della musica. Ecco, poi chiaramente si può organizzare, si può suonare, si può raccontare, una cosa che magari ho sviluppato anche nel corso del tempo è proprio di raccontare la musica ai miei concerti, no? Quindi non solamente suonare, ma anche portare il pubblico ad essere più vicino a quello che è il compositore, la sua vita, gli aneddoti, i suoi amori, le lettere che scriveva, e da qui di nuovo altri progetti, il tutto sempre, diciamo, con il fine di esemplificare la musica, di non far credere che la musica classica sia una cosa solo per elite. Basta solamente capirla un pochino, basta avvicinarcisi, poi comunque ti arriva nel cuore, perché le emozioni che un soggetto può avere ascoltando musica sono veramente infinite.
Tu di incontri ne hai avuto, prima si pagava di incontri importanti, tu hai suonato di fronte al Presidente degli Stati Uniti, no? All'ONU, insomma. Qual è stato un buon momento in cui tu hai detto proprio, beh, adesso proprio sto al settimo cielo?
Ma di incontri ce ne sono tanti. Quello che io dico sempre non è tanto il personaggio, ma quello che poi un personaggio o una persona ti dà, no? Tutto quello che si impara. A volte impari tantissimo dalla persona più semplice e più umile, non impari nulla dal grande personaggio, o viceversa. Ci sono grandi personaggi che sono molto affascinanti, umili, e quindi è anche lì, è un passo dopo l'altro la vita quello che ti porta a scoprire, e tutto chiaramente va nel calderone della tua esistenza, della tua personalità, e lo va ad arricchire. Bisogna sempre cogliere tutto quello che c'è di positivo, no? Per poi farti venire ancora più idee, migliorarti, andare avanti.
No, tra l'altro io mi stavo chiedendo, prima appunto parlavamo dei giovani che appunto si stanno formando e che magari in futuro vorrebbero fare proprio il lavoro che fa lei, qual è la percentuale di talento e di fortuna che serve per avere successo? Quindi più che avere successo magari diciamo sentirsi soddisfatti professionalmente?
Ecco, diciamo che sviluppiamo questa risposta in due direzioni. Una, sicuramente il talento è necessario per iniziare, perché senza talento non si fa nulla, ma altrettanto importante è la fortuna che uno può avere lungo il cammino, perché ci sono tante persone con talento che poi rimangono lì perché non hanno quell'opportunità, non succede, a volte forse non se la cercano neanche, è un connubio di cose, bisogna avere talento, ma bisogna sempre essere pronti ad acchiappare la situazione giusta, al momento giusto. E quella però è anche un po' di fortuna, naturalmente. E c'è anche da dire un'altra cosa, è una carriera molto difficile, veramente molto molto difficile, per cui bisogna essere molto perseveranti. Ormai il musicista non può più fare solo il musicista, deve essere manager di se stesso, deve crearsi le opportunità, deve darsi da fare, e quindi ci vuole a livello caratteriale anche quella dote di diciamo organizzazione, perché ormai purtroppo il mondo è cambiato. E quindi senza di quello non esiste più il musicista come poteva esserlo 70 anni fa, che faceva solo ed esclusivamente il musicista. È diventato più complicato, è diventato molto più difficile, perché c'è tanta più gente che vuole fare il musicista, e quindi chiaramente la selezione è molto grande. Bisogna essere forti, bisogna farsi venire molte idee, bisogna essere combattivi e saper anche organizzare le proprie cose. Ecco, non aspettare che ti chiamino e che arrivi la telefonata, e quindi uno rimane a casa. Studia 10 ore al giorno ma aspetta la telefonata. Non si può più studiare 10 ore al giorno, bisogna studiare forse 3, 4, 5 e il resto dedicarsi a cercare opportunità, a farsi venire in mente progetti, a parlare con le persone. E molto succede anche, diciamo, da incontri fortuiti. Vedi come io ho conosciuto Aldo, da cui abbiamo incominciato a parlare, quindi se si rimane chiusi in casa tutto questo non avviene, bisogna uscire, bisogna conoscere, bisogna proporre, e più si fa. Magari tante volte ti chiudono la porta in faccia, non bisogna demoralizzarsi, bisogna comunque andare avanti e provarci in tutti i modi.
Io, da pianista e da aspirante giornalista, volevo chiedere una cosa ad entrambi. Quanto l'incontro tra due professioni, come ad esempio il vostro, l'essere una musicista e l'essere mentalista, può influire sia positivamente che negativamente sulla propria arte? Ossia, il pianoforte cosa può dare al mentalismo e il mentalismo di viceversa cosa può dare al pianoforte?
Interessante, no?
Interessante. Secondo me non può dare nulla di male. Una contaminazione voluta da entrambi e quindi non forzata può solo portare cose positive.
Arricchisce la parte mancante dell'altro, sì, campo, no? Sì. Quindi, ma questo succede con tutte, diciamo, le commissioni. Immagino.
Assolutamente.
Perché, non so, parlando per esempio del campo della musica classica, quando si va a fare una commissione con una musica che potrebbe essere sudamericana, che non appartiene a quel campo, si allarga il confine. La stessa cosa, diciamo, con, sì, il mentalismo o qualsiasi altra forma di arte. Quando si mettono insieme non sono più due campi separati, ma diventano due campi uniti e diventa un grande campo. Sì. Quindi di negativo non c'è nulla, assolutamente nulla. Anzi, ci possono essere degli esperimenti che magari non vanno proprio al 100% a buon fine, ma da lì impari per aggiustare il tiro e migliorare. Quindi secondo me è tutto positivo, molto positivo.
Assolutamente. Okay. Anche perché la grande arte è nata sempre da commistioni di cose che prima non erano unite. Qualcuno si inventa di unire la musica al mentalismo e gli nasce qualcosa che non si è mai visto prima.
Esperimenti. Allora, noi, adesso l'ha detto anche Camilla, ma noi come programma, anche come adesso in onda, siamo molto appassionati di pianoforte, devo dire. Appunto abbiamo una redattrice pianista, poi abbiamo avuto molti pianisti, soprattutto del territorio. Poi dopo magari faremo un accenno al fatto che Termini è una città, insomma, Alessandro Casagrande, il concorso Casagrande, quindi è una città che sicuramente il pianoforte lo ha vissuto molto. Noi qui abbiamo avuto tra collaboratori e ospiti molti pianisti giovani anche più conosciuti, Emanuele Grigioni, Ilaria Macedonio, Silvia Alunni, Lucrezia Proietti, e poi abbiamo avuto in studio, in radio, il più grande pianista italiano, forse del mondo, che credo sia un modello per tutti voi, di cui io chiedo a Gianluca di mandarci l'immagine, così Cristiano potrà darci un parere su questo grande pianista che è stato nostro ospite qualche anno fa, che penso che anche Cristiana condividerà essere il più grande pianista del mondo, direi, no?
Ci sta prendendo in giro.
Giovanni Allevi, ovviamente, l'avete riconosciuto. Tu sei una grande appassionata, immagino, come tutti i pianisti, credo che sia devota di Giovanni Allevi, e penso che...
Dove devo parlare?
Ha fatto proprio la faccia da devota, mentre andava la foto era proprio devota.
Stavo cercando di capire. No, perché non si vedeva bene dalla fotografia.
È stata una bella sorpresa.
Chi dei tre era? Sicuramente, sicuramente.
Quello di Giovanni Levi era quello a sinistra, non era quello al centro. Che magari la gente... No, a parte gli scherzi, ma questo fenomeno, che poi forse si sta un po' sgonfiando ultimamente, ma che è esploso a un certo punto, si parlava del nuovo Mozart, eccetera. Però, diciamo, ti faccio questa domanda perché poi, in modo sicuramente molto diverso, da lui però anche tu hai cercato un po' di... Io anche quando sei venuto in radio ho detto bisogna che il pianoforte diventi figo, no? Mm-hmm. Cioè il problema, tutto sommato, come dire, a lei è stata una risposta, in qualche modo anche un certo snobismo che vige nella musica classica e che mi sembra anche tu cerchi in realtà di combattere.
Certo, ma si può combattere essendo molto professionali, non c'è bisogno di scadere, di fare delle cose diciamo da grande massa, perché c'è questo discorso, la musica classica è musica molto bella e in realtà non è poi così difficile da capire, quindi bisogna solamente un po' spiegarla, un po' raccontarla, ma non possiamo dire faccio finta la musica classica non c'è e propongo le canzoncine dei bambini perché la gente non è preparata ad ascoltare la musica classica. Allora c'è comunque un equilibrio da mantenere e non possiamo paragonare un Beethoven, un Mozart a magari dei compositori molto minori che fanno dei pezzettini, la melodia che poi entra nelle case di tutti, la sigla di Peppa Pig o via dicendo, cioè sono dei livelli diversi, poi magari Peppa Pig è molto conosciuta perché attraverso i bambini entra nelle case di tutti, ma non per questo è meglio o più importante di un Beethoven. Adesso vi ho dato due estremi, naturalmente.
Però che Jovanotti c'ha più il ritmo di Beethoven, questo...
No, però devo parlare di Jovanotti o di Giovanni Allevi, ditemelo.
No, però insomma, tu invece cerchi in qualche modo appunto di introdurre, no? Probabilmente anche attraverso la fabulazione che rappresenta un racconto,
certo.
Quindi di trasformare uno spartito, diciamo, un nome che sa un po' di vecchio invece in una storia, no? Prima dicevi anche di tutte le passioni che si muovono nel cuore anche dei grandi artisti.
Certamente,
non soltanto...
io cerco senza modificarla di presentare la musica classica e di suonare anche dei pezzi molto impegnativi, ma cercando di spiegarne il contenuto, cercando di spiegarne la storia, di perché quel compositore ha scritto quella tale opera, di raccontare chi era il compositore, di renderlo umano, no? Perché noi molto spesso abbiamo questa idea, non so, Chopin, Beethoven, compositori, ma in definitiva erano esseri umani, erano uomini, si alzavano, facevano colazione, bevevano il caffè, andavano a passeggiare, avevano i loro amori, una vita praticamente, quindi penso che conoscendo poi l'essere umano si riesce a conoscere anche un po' più il compositore e a capire molto meglio quello che poi ha scritto. Io cerco di fare questo nei miei concerti, ma è un cammino artistico ad un certo livello e semplificato nel modo di porgerlo, ecco, non vado ad esemplificare la musica né a sminuirne il valore, quello rimane identico, è solamente il modo di porgerlo che diventa un modo sicuramente un po' più semplice proprio per far avvicinare la gente alla musica classica. Ma perché sto facendo questa operazione? Perché purtroppo con gli anni si è persa la cultura della musica classica, perché, ripeto, 100 anni fa o anche 70 o anche 50 anni fa la gente non aveva bisogno di sentire il racconto del compositore perché comunque sapevano chi era quel compositore, conoscevano i brani, quindi non c'era bisogno. Adesso purtroppo ci siamo molto allontanati, vuoi proprio perché è un mondo diverso, più tecnologico, ci sono tante altre cose, i bambini non hanno programmi musicali nelle scuole, quindi comunque non si crea cultura, non si crea abitudine ad ascoltare un certo tipo di musica, no? E allora c'è bisogno di riprenderli un po' da zero e di riportarli su e fargli capire l'importanza e la bellezza della musica
c'è
classica.
C'è un compositore che non solo e non tanto come a livello musicale, ma proprio che ti appassiona come persona, cioè come personaggio ti affascina in modo particolare?
Guarda, io ti dico questo, sviluppando i miei progetti ho fatto molti concerti monografici su tanti compositori, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Schubert, Questo mi ha portato ad approfondire e a leggere tanto sulla vita, le opere di ogni compositore, perché noi in conservatorio in realtà li affrontiamo anche dal punto di vista di storia della musica solo musicalmente, non andiamo a vedere chi era quell'uomo compositore. E questo mi ha aperto gli orizzonti e mi sono sorpresa ogni volta a scoprire delle vite interessantissime. Quindi ti posso dire, non è che Beethoven era più interessante di Chopin o Chopin più interessante di Schubert, ognuno di questi è stato interessantissimo e ha avuto una vita incredibile, incredibile. Per me la scoperta appunto di queste vite, per poi raccontarla, è stata veramente una sorpresa. Quindi molto intriganti, personalità, grandi personalità.
Aldo, tu hai con la musica hai a che fare, anche per ragioni familiari, no?
Sì, sì.
È uno dei tuoi grandi amori, comunque, insieme alla magia.
Non da musicista, però. Sono un grande fruitore di buona musica, figlio di una cantante bravissima, che mi ha lasciato l'amore per la buona musica. Poi magari la buona musica, quella che io reputo buona musica, magari per altri non è buona.
Però tu durante gli spettacoli suoni anche il pianoforte, a proposito, no?
Sì, diciamo che...
O ti fai suonare il pianoforte, no? Perché tu indovini la canzone...
Sì, diciamo che lo faccio suonare, ma in realtà lo suono io.
Lo suoni tu con le mani, diciamo, spieghiamo la cosa, sennò chi non ha visto... degli esperimenti in cui una persona pensa una canzone, poi mette le mani sulle spalle di Aldo si mette al pianoforte e sì, attraverso le mani di questa persona suona poi il brano indovinandolo.
Sì. Quello è il mio cavallo di battaglia. Fondamentalmente è un esperimento di lettura muscolare molto molto in breve. Se tu nascondi un oggetto in una sala e poi mi metti le mani sulle spalle e camminiamo, la tua reazione, se di fronte hai una persona allenata a sentire certe cose, la tua reazione cambierà, avrai un certo tipo di reazione quando staremo facendo il percorso che porterà all'oggetto ed un'altra reazione quando faremo un altro percorso, per cui con il giusto allenamento puoi arrivare a trovare l'oggetto nascosto.
E tu riesci addirittura a suonare una canzone?
Sì, da sempre ho questa dote di riuscire a suonicchiare qualunque cosa io ascolti. Ho provato a unire queste due capacità. È venuto fuori questo numero che poi ho riproposto in diverse occasioni, a volte improvvisate, però sotto varie forme. Poco tempo fa al Jazz It Fest, dove ci siamo incontrati, diciamo che ho usato quel numero per aprire la jam session. Ho chiamato tutti i musicisti in scena, ho fatto pensare ad una canzone, ho iniziato a suonare quella canzone, poi i musicisti sono partiti. Con lei nella cripta probabilmente inventeremo qualche cosa di simile, ispirato alla musica classica. Vedi, la contaminazione fa sempre bene.
Allora, quale sarà la prossima domanda?
Non lo so.
Come non lo sai? Allora, io vorrei che ci così facessimo un esperimento. A questo punto ci sta tutto.
Così,
dai,
improvvisato. Guarda, è veramente improvvisatissimo. Io ho visto che ci sono delle riviste qua. Posso, vediamo se ce la facciamo. No, più di così non ce la facciamo. Eccolo, una e due. Oh, chissà, sono state messe qua per fare della pubblicità o sono riviste a caso?
Adesso in onda, ci abbiamo messo adesso. Visto che questo programma appunto prende proprio il nome e anche la linea editoriale di questa rivista.
Guarda, facciamo così. Quale, te che mi stai più lontana?
Io?
Sì.
Oddio.
Quale preferisci?
L'altra.
Questa qua?
Sì.
Questa qui, la do a te.
La tengo io.
Tieni questo numero. Fra poco ti chiederò di aprirlo in modo che nessuno possa vederlo,
okay.
Possa vedere il contenuto, quindi
va bene.
Né io né lei che ti avvicina, okay. Le telecamere sono solo davanti, dai monitor tu mi assicuri che non si vede nulla di quello che tu vedi lì, perfetto, te lo riprendo un attimo. Puoi dirmi stop dove vuoi?
Stop,
vai. Ci siamo fermati a pagina 20, apri la rivista a pagina 20 per favore.
Intanto, la vedo soltanto io.
Sì, solo tu.
Solo io.
Prego.
Ok.
Ti faccio da valletta.
Sì. No, addirittura sarebbe troppo. Hai aperto la pagina, sì. Ok. Ci leggi la prima riga di quella pagina?
Ops, vai. È caduto. Il titolo, leggo, sì. La prima riga. Le nostre battaglie...
Scusa, colpa mia. Sì. Solo mentalmente. Ah, ridimi stop dove vuoi.
Ricominciamo.
Scusa.
Stop.
Pagina 16.
Ok. La prima riga leggo. Ok, sì, letta.
Fatto. Ok. Hai in mente quella parola, sì. Scusa, ti lascio anche questo.
Sì.
È una parola alla quale sei in qualche modo legata oppure una parola a caso? Una parola perché dalla tua reazione mi sembra come se tu sia in qualche modo legata a quella parola, se ci sia un
sì.
riferimento a qualche cosa che ti riguarda.
Sì, esatto.
Ok. Dunque, la parola che tu hai letto è legata a qualcuno? È legata ad una persona?
Sì.
Ci provo. Questa è un'intuizione, se fosse corretta sarebbe qualcosa di interessante.
Sì, va bene.
Qual è la parola che hai letto sul libro?
Tutta quanta la frase?
Sì, no, solo la prima, quella parola
prima.
Che ti ha fatto pensare a
qualcuno,
sì.
Lo dico?
Sì.
Risollevare.
Ok. E invece le iniziali della persona a cui ti ha fatto pensare la parola risollevare? Quali sono?
L e R.
L, R? Ai, vabbè. Niente. È possibile che L, R sia stata una persona da quale tu hai dovuto essere vicina, una persona a cui hai dovuto dimostrare una certa forza,
sì.
Come se una persona che abbia avuto dei problemi non gravissimi, però dei problemi che quella persona ha reputato abbastanza gravi.
Sì.
Guarda, ti lascio il foglio.
Sì. Lo apro.
Vuoi aprire?
Lo guardo soltanto io.
Vai, guardalo solo tu, dimmi se la cosa che ho scritto ti dice qualcosa.
Sì.
Dai, che c'è scritto?
Sollevare LR, posso farlo
sì,
vedere?
Sì, sì, sì. Wow. Così abbiamo veramente
wow.
improvvisato.
Ne voglio uno io adesso.
Oh, porca miseria.
Adesso abbiamo 5 minuti, questi 5 minuti me lo devi fare uno perché io aspetto da Jet Set Fest, quindi...
No, perché sai che c'è? La cosa interessantissima del mentalismo è che ti rendi conto di non avere limiti. E questa è la cosa stupenda, perché studi determinate cose e poi dici, cavolo, queste cose mi possono portare a questo risultato. Approfondisci quella via, approfondendo quella via, trovi un altro testo che ti dice, guarda che puoi fare una cosa in più. Il percorso del mentalismo poi è stato sempre, infatti è bellissimo per questo, è stimolante per questo, perché ogni volta che ho raggiunto quello che pensavo potesse essere il massimo, poco dopo mi è arrivata un'altra rivelazione su altre potenzialità. Allora, la cosa bellissima, una delle cose che mi piacciono di più, è che quando puoi giocare con la mente delle persone, e puoi veramente giocarci, puoi... semplicemente divertirti a leggerla, oppure puoi prenderla e pum, destrutturalizzarla, no? L'ho detta bene? La distruggi, la acciacchi. Quando tu puoi fare quello che vuoi con la mente di qualcuno, ma non riesci a fare quello che tu vuoi con un microfono, questo è un problema, quando tu fai quello che vuoi con la mente di qualcuno, puoi di conseguenza fare quello che vuoi con il corpo di qualcuno, in quanto il nostro corpo è gestito totalmente dalla nostra mente. Allora, proviamo a fare una cosa che è quella che avevo fatto fuori onda a te quando ci siamo conosciuti e che ti era piaciuta tanto, sperando di farcela, sì. Fammi un favore, tirati su la manica destra fino al gomito E la tua mano sinistra ce l'abbiamo già lì, pronta così. Fra poco ti chiederò di chiudere gli occhi. Quando sarei con gli occhi chiusi, io non parlo più, tu non parlerai più, la stessa cosa chiederò anche a loro. E loro, oltre a non parlare, dovranno osservare bene tutto quello che succederà, perché lui non vedrà nulla e quindi dovrete raccontarglielo.
Va bene.
E so, ti dico già per esperienza, che tu non crederai a quello che ti diranno loro e loro non crederanno a quello che gli direi tu. Ah, ci proviamo. Ok, chiudi gli occhi. Da adesso in poi non si parla più. Ok, riapri gli occhi. Quando eri con gli occhi chiusi, hai sentito qualcosa?
Mm-hmm.
Cosa?
E mai fatto così?
Io l'ho fatto a lei.
È vero? Abbiamo una differenza.
Ecco,
è tutto sì, vero.
No, è tutto verissimo, anche quello che ha fatto a me. Sono rimasta veramente sbalordita, non pensavo.
Vabbè, allora, lui mi ha destrutturato la mente, noi abbiamo destrutturato la puntata, io chiedo ancora scusa a Gianluca in regia per gli sconvolgimenti e la destrutturazione di questa puntata. Chiudiamo con il nostro consueto, perché il nostro è anche un programma di impegno sociale, come voi sapete, quindi... noi sosteniamo con questo programma l'ente contro lo sfruttamento dei gattini simpatici su YouTube, che questa settimana ci ha segnalato questo video assolutamente ignobile, che vi denunciamo anche noi. Cristiana, temi questo gatto?
È fantastico.
Potrebbe essere un rivale.
Certamente, meglio di Giovanni Allevi. Più divertente.
Ma ecco, si vaga spesso dei bambini prodigio, i bambini in televisione. Ecco, i gatti che suonano in televisione. Così. È legittimo, tu sei favorevole o contrario al fatto che si insegni il pianoforte ai gatti?
Povere bestie. Però io mi ricordo che quando ero piccola, io sono amante dei gatti, avevo un gatto che purtroppo ha subito delle torture da parte mia, perché lo vestivo, lo mascheravo, lo mettevo nel carrozzino, insomma, diciamo che purtroppo queste cose succedono, ma secondo me loro un po' si divertono anche, perché venire spupazzati dai bambini, no? Che fanno tutte queste cose.
Bene, ci siamo divertiti anche noi, spero anche voi, io ringrazio, volevo anche salutare Paolo Aldini, se ci ascolti, io saluto anche zia Anna, che è un'amica di tuo padre, e anche i miei genitori, sono anche amici e ci seguono sempre, quindi approfitto per salutarvi. Ringrazio Martina Stella e Camilla Orsini della redazione di adesso, ringrazio Cristiana Pegoraro, Aldo Aldini, Gianluca in regia, tutto lo staff di Teleterni, e noi ci rivediamo la settimana prossima con Adesso in Onda.